Le 7:16 minuti, una buona mattinata, la prima edizione di Metro Regione. In apertura le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, il tempo di oggi vedrà molte nuvole, alcune precipitazioni con limite neve a bassa quota, in particolare a ridosso dell'Appennino. Piocchi misti a pioggia o a tratti deboli nevicate saranno possibili sulla Bassa Padana e sulla Lombardia orientale, mentre in area alpina e prealpina quota neve generalmente a 400-600 metri. Venti deboli orientali con rinforzi su Garda e Mantovano, temperature massime da 2 a 4 gradi. Questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
Da inizio pandemia la Lombardia ha superato la soglia dei 22.000 morti per Covid, 22.104. È una delle regioni con il più alto tasso di mortalità al mondo. Ieri i decessi legati al coronavirus sono stati 249, il numero più alto della seconda ondata. In calo invece gli altri indicatori, 4.048 nuovi positivi a fronte di 34.000 tamponi. La percentuale di positivi sui tamponi resta stabile attorno all'11%. I ricoveri in terapia intensiva sono calati di 30 unità, ora sono 876. Negli altri reparti sono 91 in meno le persone ricoverate. Intanto ieri la maggioranza in consiglio regionale ha salvato nuovamente l'assessore al welfare Giulio Gallera, respingendo la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. Il destino di Gallera però sembra essere segnato, lo spostamento ad altro assessorato ai trasporti, secondo alcune voci, avverrà a gennaio, quando è data per certa anche l'arrivo della terza ondata di Covid. Diana Santini.
Quando arriverà la terza ondata in gennaio, probabilmente l'assessore Gallera non siederà più sulla sua sedia. Quel che è più preoccupante però è che molto verosimilmente entro quella data la regione non avrà ancora portato a compimento neppure la campagna vaccinale contro l'influenza, un appuntamento che se c'era un anno in cui avrebbe dovuto essere considerato prioritario con le conseguenti misure era questo. In vista della terza ondata considerata ineluttabile ci sono un altro paio di cose da appuntarsi. Abbiamo interpellato su questo alcuni medici di base, visto che su circa 120.000 positivi oggi in Lombardia, solo 8.000 sono ricoverati. Tutti gli altri sono a casa loro, più o meno sintomatici, e il loro punto di riferimento è il medico di base. Rifare gli stessi errori per la terza volta sarebbe ingiustificabile, ci dicono. Sul tracciamento, per esempio, ammettiamo pure che nella fase più acuta il sistema possa andare in sofferenza, ma da qui a saltare, 3 giorni dopo l'inizio della seconda ondata, ce ne passa. Altro tema, il coinvolgimento della medicina territoriale. I medici di base hanno avuto linee guida ufficiali di cura domiciliare solo pochi giorni fa, tardi, e lamentano alcuni di loro ancora insufficienti. Su una cosa sembrano tutti d'accordo: se gli ospedali non vogliono essere sommersi, devono allungare un braccio nel mare. Come? Con gli hotspot, per esempio, piccoli ambulatori di zona dedicati al Covid, cui si accede con prescrizione medica, come se ne stanno sperimentando qua e là, molto a macchia d'olio, ma che sembrano dare ottimi risultati.
Come avete sentito, il Ministero della Salute ha divulgato una circolare rivolta ai medici di base e ai pediatri sulla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid. Nel testo si elencano i farmaci consigliati e sconsigliati e si raccomanda di effettuare visite domiciliari a patto di avere tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. Antonio Clavenna è responsabile dell'unità di farmaco epidemiologia dell'Istituto Mario Negri di Milano.
Quello che emerge dalla circolare è, da un lato, che è necessario abbandonare dei farmaci che non si sono dimostrati efficaci, come l'idrossiclorochina e come l'associazione lopinavir ritonavir, mentre i farmaci che possono essere utilizzati a domicilio sono il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei che servono per curare sintomi come la febbre o i dolori muscolari che possono comparire nei pazienti con Covid-19 e in alcuni casi selezionati, in particolari situazioni, possono essere utili il cortisone, soprattutto quando c'è un progredire dei sintomi e la comparsa di una difficoltà a respirare, e gli anticoagulanti per prevenire la formazione di trombi. L'altro aspetto, che al di là della terapia farmacologica, è importante da parte dei medici cercare di monitorare quelli che possono essere i primi segni di una progressione della malattia, in modo tale da poter intervenire e avviare al ricovero i pazienti che stanno peggiorando e che possono aver bisogno di cure ospedaliere.
La SST di Monza aveva affidato i servizi odontoiatrici a una ditta fallita nella cascata di inchieste e provvedimenti giudiziari che ha visto protagoniste le società che facevano capo a Maria Paola Canegrati, l'imprenditrice condannata a 12 anni per corruzione nelle forniture dentistiche della regione. Giudice e curatore fallimentare hanno proposto una soluzione per dare continuità ai servizi e per tutelare i lavoratori, ma la regione Lombardia non ne vuole sapere. Il consigliere Marco Fumagalli dei 5 Stelle annuncia un esposto in procura. Sentiamo.
È una situazione che parte da lontano, parte dallo scandalo Canegrati, quelle delle dentiere d'oro. Ecco, quella vicenda sta producendo i suoi effetti ancora ad oggi. Le aziende che hanno ereditato quella vicenda sono la Odos, per l'appunto, è stata dichiarata fallita il 28 di ottobre. Il giudice delegato e la curatrice hanno individuato un'azienda che può rilevare in via provvisoria e quindi proseguire l'attività dell'impresa per alcuni mesi in attesa della vendita definitiva, e in questo modo si possono tutelare i lavoratori in quanto c'è la possibilità di assumerne una parte, gli altri di metterli in cassa integrazione. Ecco, a questa soluzione la Regione Lombardia incredibilmente pare aver detto no. La Regione Lombardia che cosa dice? Faccio una gara d'appalto, una manifestazione di interesse che non si sa cosa vuol dire, e in attesa di trovare una qualche soluzione per dare 5 milioni di euro d'appalto a una azienda privata, i lavoratori sono senza stipendio, ditemi voi se io dovrei stare fermo oppure chiedere spiegazioni a Regione Lombardia che non arrivano, e a questo punto rivolgermi alla magistratura affinché ponga fine a questo che è uno scandalo.
16 lavoratori delle cooperative della logistica licenziati perché avevano scioperato per chiedere più sicurezza non vengono ora reintegrati nonostante una sentenza della Tribunale. Per loro stamane ci sarà un presidio davanti alla sede della GLS di Assago per ottenere risposte dalla committente. Luca Pistoia di USB Lombardia.
Siamo in sciopero in presidio presso la GLS di Assago con i lavoratori licenziati giustamente all'inizio del 2019 per aver scioperato per chiedere interventi sulla salute e sicurezza all'interno dei magazzini dove lavoravano. Questi lavoratori sono stati reintegrati dalla Corte d'Appello di Bologna non più di un mese fa, che ha riconosciuto il diritto di sciopero dei lavoratori e che i licenziamenti fossero illegittimi per insussistenza della giusta causa e quindi annullati. Ma a distanza di un mese dalla sentenza, sia la committente GLS che le cooperative dalle quali dipendono i lavoratori insistono a non riammetterli al lavoro. Abbiamo deciso di fare quest'altro presidio sotto la sede di GLS perché crediamo che in qualità di committente sia responsabile e determinante per il reintegro di questi lavoratori. Pensiamo che sia un'ingiustizia che va al di là di ogni logica se non vengono rispettate neanche le sentenze dei tribunali. I lavoratori questa mattina consegneranno una lettera scritta di loro pugno per chiedere che sia fatta giustizia e che quindi vengano reintegrati al più presto sul posto di lavoro.
Sulla caccia arriva un'altra condanna, l'ennesima per la Regione Lombardia. Questa volta è il TAR a condannare la giunta di Attilio Fontana per non aver vietato la caccia nell'area circostante i valichi montani utilizzati dalla fauna migratoria, accogliendo un ricorso della Lega per l'abolizione della caccia che richiama una legge in vigore da 10 anni. Matteo Piloni è consigliere regionale del PD. Allora, un attimo solo, arriva al servizio di Matteo Piloni. Eccolo qua.
Il 28 novembre il TAR della Lombardia ha condannato Regione Lombardia, sulla base di un ricorso che ha fatto la Lega contro la caccia, del pagamento delle spese e di ripristinare che cosa? Il fatto che Regione Lombardia ha previsto lo scorso giugno di poter cacciare sui valichi. I valichi sono i passi montani sostanzialmente, quelli che spesso con queste catene montuose dividono anche i territori, ma soprattutto sono dei passaggi molto importanti per determinate specie migratorie, dove da anni non si può cacciare, è vietata la caccia proprio per il popolamento di queste specie, ma soprattutto per garantire il passaggio a queste specie appunto migratorie. Regione Lombardia ha consentito invece la caccia, dove proprio lì non è possibile, e quindi ancora una volta Regione Lombardia, per accontentare pochi ai soli fini propagandistici ed elettorali, fa pagare a tutti i lombardi e a tutti i cittadini.
Milano Abitare si occuperà anche delle case sfitte. Ne ha parlato ieri in commissione consigliare l'assessore alla casa Gabriele Rabaiotti. Obiettivo: passare da 1.500 alloggi gestiti oggi a 5.000 nei prossimi 3 anni. Il servizio di Marcello Conti.
Inizia una nuova era per Milano Abitare. La gestione passa alle 2 cooperative che hanno recentemente vinto il bando, Spazio Aperto Servizi e Cooperativa Libellula. La necessità a cui l'agenzia risponde, come parte terza tra pubblico e privato, è quella di calmierare i canoni di locazione e tentare un passaggio dal mercato libero a quello concordato. Ma ora, fa sapere Rabaiotti, sta per partire un nuovo modello di agenzia. Se fino ad ora Milano Abitare ha lavorato prevalentemente su contratti di locazione liberi che venivano rinegoziati a canone concordato, nella fase che sta per iniziare si occuperà degli sfitti, cioè di appartamenti che al momento non hanno un contratto e che scelgono il concordato come primo contratto. 2 gli strumenti messi in campo: il superaffitto 3+2 rivolto alle famiglie e ai giovani e un superaffitto breve, specificatamente per i giovani tra i 20 e i 35 anni, per affitti transitori che vanno dall'1 ai 18 mesi.
È tutto per il momento, la seconda edizione di Metro Regione questa sera alle 19.45.